Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Molto di quanto avevamo immaginato, organizzato, previsto per questa prima parte dell'anno è stato cancellato, posticipato oppure riorganizzato online. Dunque, oltre alle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, la pandemia di Covid-19 ci ha anche dimostrato che effettivamente il mondo non si ferma, semmai si trovano nuovi modi per stare insieme, per condividere e anche imparare. Ad esempio, la nostra prossima ospite, la dottoressa Valentina Adami, doveva essere qui in Australia in questo momento a tenere un corso per la scuola di giurisprudenza della Southern Cross University, che è un istituto pubblico con sedi in New South Wales e in Queensland. Valentina invece questa mattina ci parla da Verona, dove è rimasta bloccata per ovvie ragioni, e sarebbe stata, se non sbaglio Valentina, la tua quarta visita in Australia. Dunque, ci racconti innanzitutto come e quando nasce il tuo rapporto con il paese.
Ciao Francesca, sì, hai ragione, questo sarebbe stato il mio quarto viaggio in Australia, purtroppo per le ragioni che tutti conosciamo è saltato. Il mio primo viaggio è stato nel 2005, grazie ad un progetto di scambio tra l'Università di Verona e la University of Sydney. Grazie a quello appunto ho trascorso un semestre di studio all'Università di Sydney e lì è iniziato il mio amore per l'Australia, tanto da pensare di trasferirmi permanentemente o comunque almeno per un periodo per fare un dottorato di ricerca lì. Poi le cose sono cambiate, ho vinto una borsa di studio all'Università di Verona per un dottorato di ricerca e quindi ho deciso di tornare a casa. Ho sempre avuto comunque il pallino, appunto questo pensiero di tornare in Australia, e ci sono tornata proprio durante il dottorato con un'altra borsa di studio per un progetto di scambio tra l'Università di Verona e l'Università di Sydney, e un'altra volta ancora nel 2011 come visiting researcher alla University of New South Wales. Quindi questo appunto sarebbe stato il mio quarto viaggio. Purtroppo il corso è stato trasformato in un corso online che terrò da casa mia a Verona, però sono sicura appunto che andrà benissimo lo stesso e spero tanto di poter tornare magari l'anno prossimo o appena sarà possibile.
Parliamo allora del corso Miti per il futuro, legge e climate fiction. Questi sono alcuni degli ingredienti. Climate fiction, ovvero, spiegaci innanzitutto che cosa si intende per questo genere letterario.
Sì, il mio corso appunto Myths for the Future, Law and Climate Fiction, si occupa appunto del rapporto tra diritto e letteratura in senso ampio e più nello specifico appunto del ruolo della climate fiction. La climate fiction è semplicemente un genere letterario che si occupa di temi relativi al cambiamento climatico, riscaldamento globale, eccetera. Spesso viene assimilata o comunque considerata parte del genere della science fiction, cioè della fantascienza, tanto appunto che entrambe hanno un'abbreviazione simile in inglese, come science fiction diventa sci-fi, climate fiction diventa cli-fi. La differenza secondo me principale sta, oltre al tema più specifico della climate fiction, nel fatto che la climate fiction propone scenari futuri, quindi come la science fiction, ma spesso plausibili e basati su temi scientifici, su ricerche scientifiche che spesso gli autori di climate fiction fanno, nel tentativo appunto di proporre scenari che potrebbero realmente accadere nel futuro, a volte più prossimo, a volte più lontano.
E invece quali sono i testi che prenderete in esame?
Dunque, nella mia reading list per gli studenti ho incluso 6 romanzi, ma in realtà potremmo discutere in classe di qualsiasi altro romanzo anche proposto dagli studenti, appunto. Sarà un corso molto interattivo e flessibile, in cui io cercherò di adattarmi anche alle domande, alle richieste, agli interessi degli studenti stessi. In particolare, appunto, per quanto riguarda la mia reading list, vorrei citare Oryx and Crake dell'autrice canadese Margaret Atwood, un romanzo particolarmente interessante in questo periodo perché intreccia il tema del cambiamento climatico con quello della pandemia. Questo romanzo in realtà è anche il primo di una trilogia che è proseguita poi con The Year of the Flood e Mad Adam. spero appunto che incuriosisca gli studenti e li invogli a proseguire la lettura con il resto della trilogia davvero fantastica. La Etude è la mia autrice preferita in assoluto, ci ho scritto anche la tesi di dottorato. Poi ho incluso nella reading list anche altri romanzi come Exodus di Julie Bertagna, che è un'opera di young adult fiction, o The Hungry Tide di Amitav Ghosh, ambientata nelle isole Sundarban che stanno appunto affondando, e The Stone Gods di Jeanette Winterson. Questo in particolare appunto è quello forse più fantascientifico, in cui sono presenti anche viaggi intergalattici, perché una volta esaurite le risorse su un pianeta l'umanità si sposta per colonizzarne altri. Quindi sì, c'è una varietà di opere suggerite appunto nella reading list, che variano appunto sia per quanto riguarda la provenienza geografica degli autori, sia la cosiddetta intended readership, quindi a chi si rivolgono. In un caso a volte appunto si tratta di opere più popolari, in altri casi più di letteratura alta, oppure appunto anche opere per l'adolescenza.
E proprio guardando al titolo di questo corso, che parallelo c'è tra la legge, la giurisprudenza e la cli-fi, così viene definita anche la climate fiction?
Il mio corso si inserisce nel filone di studio chiamato appunto diritto e letteratura, law and literature, di cui la mia supervisor, la professoressa Daniela Carpi, è stata pioniere in Italia. In particolare appunto io ho scelto di concentrarmi sul rapporto appunto tra diritto e climate fiction, quindi in questo caso mi occuperò di come le opere di climate fiction, affrontando appunto i temi del riscaldamento globale e ipotizzando scenari futuri che potrebbero verificarsi, possano in un certo senso stimolare la fantasia, la creatività di chi si occupa appunto di diritto in genere, ma non soltanto. Appunto, in realtà potremmo ampliare la definizione appunto anche alla politica, alle questioni sociali ed economiche. Quindi chi si occupa del nostro futuro, chi si dovrà occupare appunto di gestire a livello politico, sociale e in particolare giuridico, quindi con nuove leggi in un nuovo mondo che, come vediamo appunto, sta cambiando in molti sensi, possa trovare ispirazione in queste opere, possa trovare nuove idee, possa trovare un aiuto nell'ipotizzare scenari futuri che potranno verificarsi prima che questi si verifichino, e quindi per non trovarsi impreparati. Chiaramente non si tratta di opere realistiche, si tratta spesso appunto di opere di fantasia legate alla fantascienza, in cui gli scenari proposti spesso sono metaforici, non letterali, ma ciò nonostante appunto, o anzi proprio per questo forse, possono più che altri generi o altre modalità stimolare un elemento molto importante, credo, per i giuristi, che è la fantasia e la creatività.
Se guardiamo un po' a quel che succede, senz'altro dallo scoppio della pandemia ci siamo dovuti confrontare con diversi miti o falsi miti, anche per quel che riguarda la medicina, ma non solo. Che nuovi miti invece sta creando questo genere letterario?
Quando ho pensato al titolo del mio corso, appunto, ho pensato a questa espressione Myths for the Future, ho pensato appunto al concetto di mito come storia sacra. Quindi ovviamente forse la prima cosa che ci verrà in mente sono i miti degli antichi greci o dei romani, ma esistono ovviamente anche miti successivi, in particolare quelli legati alle religioni, che sono storie che hanno ispirato le persone e hanno in qualche modo guidato la vita delle persone nel corso dei secoli. In particolare la legge stessa, il diritto stesso, è nato sotto forma di narrazione letteraria, in qualche modo sotto forma di mito, appunto, per guidare la società e le persone che ne fanno parte. E in questo senso, appunto, ci sono molti studi che comparano la fantascienza ad un nuovo mito o a dei nuovi miti, appunto, che possano a loro volta guidare le persone in un futuro nuovo. In particolare, l'idea alla base di questo è l'idea che le storie che ci hanno guidato finora non sono più adeguate alla nostra vita, perché appunto rispecchiano una società che ormai non esiste più e che quindi abbiamo bisogno di nuove storie che ci possano guidare, che ci possano dare una sorta di ispirazione, di guida appunto verso il futuro. E in questo senso appunto la mia idea è quella di proporre la fantascienza, in particolare in questo caso la climate fiction, per il ruolo appunto di guida.
A livello invece di popolarità di questo genere, in quanti leggono science fiction?
Non ho dati specifici per quanto riguarda appunto la popolarità effettiva della science fiction a livello globale, ma posso dire che certamente la popolarità di questo genere è molto alta, credo sia uno dei generi letterari più letti in assoluto ed è costantemente in crescita nelle sue varie declinazioni, quindi dalla fantascienza vera e propria alla cosiddetta speculative fiction, che appunto è una forma in qualche modo di fantascienza meno estrema, potremmo dire, nel senso che affronta scenari futuri più plausibili. Spesso nella speculative fiction non ci sono alieni o viaggi intergalattici, ma ci sono scenari di un futuro più vicino o più plausibile. In ogni caso, appunto, si tratta di un genere di grande popolarità sia nella letteratura, sia ovviamente al cinema, nelle serie televisive, quindi proprio per questo motivo, o anche per questo motivo, credo che la fantascienza sia un ottimo candidato al ruolo appunto di myth for the future, perché chiaramente per poter avere un'influenza a livello sociale, un'opera letteraria deve anche avere un certo successo, deve essere letta da un certo numero di persone. In questo senso possiamo anche collegarci al cinema e alle serie televisive, quindi chiaramente tutte le opere che sono state poi trasformate in film o in serie TV hanno enormemente influenzato le persone proprio perché la loro popolarità ovviamente è aumentata notevolmente.
Allora, grazie per questa mattina alla dottoressa Valentina Adami, che abbiamo sentito in collegamento dall'Italia, e ci auguriamo che presto ci sarà occasione per questo quarto viaggio in Australia, una trasferta che è stata interrotta solo momentaneamente dalla pandemia di Covid-19.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.